Dalla redazione di Sjournal oggi vi proponiamo una puntata speciale dedicata alle celebrazioni e al valore della Pasqua, ma più in generale della religione, in Europa orientale. Guarderemo al grande mix etnico e religioso dei Balcani e all'impatto del processo di integrazione europea sulle varie identità nazionali, alla Russia con le parole del patriarca Kirill e la fallita tregua di Pasqua, e alla situazione in Romania, in Moldavia e infine nei paesi baltici. Io sono Livio Maone.
Io sono Rebecca Grossi.
Io sono Davide Cavallini.
E questo è East Calling, un podcast scritto e prodotto da Sjournal.
Il 20 aprile, cattolici e ortodossi hanno festeggiato eccezionalmente la Pasqua insieme. Proprio questa rara occorrenza ci ha spinto a parlare delle tradizioni pasquali e più in generale della religione in Est Europa. Non solo, quest'anno la concomitanza di festività religiose è stata ancora più significativa, visto che i giorni sacri di quattro religioni diffuse nella regione si sono susseguite in un arco temporale piuttosto ristretto. Nel giro di una ventina di giorni si è infatti festeggiato l'Eid al-Fitr, la festa per la fine del Ramadan, che segna la fine del mese del digiuno sacro nel calendario islamico. Il 12 aprile era iniziata la Pasqua ebraica, la Pesach, e infine appunto il 20 aprile si sono celebrate le Pasque ortodosse cattolica. I Balcani, il focus geografico di questa storia, sono notoriamente conosciuti come un melting pot di culture e religioni, in cui hanno convissuto per secoli e tuttora convivono cattolici, ortodossi, musulmani, ebrei. La religione prende dunque qui molteplici forme, lingue e tradizioni, dando vita ad un crogiolo particolarissimo. Partendo da nord, troviamo i cattolici, che vivono soprattutto in Slovenia e Croazia. La Serbia è notoriamente a maggioranza ortodossa, come pure il piccolo Montenegro. Poi inizia a subentrare anche l'Islam. I musulmani possono essere bosniaci, e quindi essere etnicamente e linguisticamente slavi. E allora prendono il nome di bosniacchi e vivono principalmente in Bosnia, appunto, ma anche nelle regioni del Sanjacato storico che oggi si estende fra Serbia e Montenegro. Ci sono poi gli albanesi, basati appunto su Albania, ma anche in Kosovo e Macedonia del Nord. Infine, i musulmani possono essere anche turcofoni e sono concentrati soprattutto in Macedonia, dove prendono il nome di Torbesh. Ma l'Islam è professato anche da alcuni gruppi Rom, noti come Khorakhne, cioè letteralmente amanti del Corano. Gli ebrei infine sono diffusi un po' ovunque, facendo della penisola balcanica il più grande centro per gli ebrei sefarditi al di fuori della Spagna. Una peculiarità questa tutta balcanica, fra l'altro, visto che in Est Europa il gruppo ebraico tradizionalmente più numeroso è quello degli Ashkenaziti. La grande concentrazione di sefarditi anticipa di secoli quella ashkenazita e risale ai tempi della Inquisizione, quando la corona spagnola ordinò alla fine del XV secolo l'espulsione di tutti gli ebrei dalla penisola iberica. Molti di questi si rifugiarono nei Balcani, allora sotto l'impero ottomano, che li accolse e garantì loro tolleranza religiosa. Per dare un'idea, solo a Sarajevo la popolazione ebraica componeva il 20% del totale. La convivenza ravvicinata fra molte religioni, etnie e culture durò per secoli. Proprio Sarajevo ne fu probabilmente l'esempio più emblematico, città che per la sua multiculturalità e multiconfessionalità era detta la Gerusalemme d'Europa. Tutto questo subì però una brusca battuta d'arresto nel 1941, con l'invasione della Jugoslavia da parte dei nazisti e dei loro alleati, Italia compresa, a seguito della quale uno stato fantoccio Ustascia venne instaurato nell'odierna Croazia. Sull'esempio tedesco sorsero diversi campi di concentramento nella regione, il più tristemente famoso dei quali è quello di Jasenovac in Croazia, dove sarebbero morti almeno 20.000 ebrei, oltre a Rom ad un numero ancora superiore di serbi. La forte mescolanza etnica e religiosa subì un ulteriore urto dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, quando, parallelamente all'inesorabile declino e sgretolarsi della Jugoslavia, la religione si intrecciò sempre più alla rampante retorica nazionalista del periodo, per marcare e distinguere in modo sempre più aggressivo culture, etnie e storie, fino a quel momento fittamente mescolate fra loro. Oggigiorno la religione continua a svolgere un ruolo identitario ancora molto forte, come marcatore fra gruppi etnici e nazionali. In generale il sentimento religioso rimane elevato e diffuso, ed è interessante notare che neanche il pluridecennale processo di integrazione europea lo ha diluito né intaccato in modo significativo. Anzi, secondo alcuni studi, sarebbe proprio un processo di integrazione europea lento, oltremodo complesso e incerto, ad essere alla base di una certa tendenza rilevabile nei Balcani occidentali ad ancorarsi alla religione e quindi all'identità e ai valori tradizionali. In questo senso, la religione è vista quindi come un baluardo identitario e culturale. La crescente frustrazione per un'adesione alla UE che stagna favorirebbe inoltre una strumentalizzazione sempre più nazionalista della religione. Un esempio classico è il mito di Kosovo Polje per i serbi, la battaglia del 1389 contro i turchi ottomani, un evento divenuto uno dei momenti fondamentali per la costruzione nazionale serba. Per concludere con una nota di colore, facciamo una breve panoramica di alcune delle tradizioni pasquali più o meno folcloristiche che si possono incontrare nei Balcani. A confermare proprio la sovrapposizione e comunanza di riti, usanze e simbologie, partiamo da diversi interessanti parallelismi legati al nome. In serbo e croato, Pasqua si dice Uskrs, termine imparentato strettamente con il bosniaco Vaskrs, e che significa letteralmente risurrezione. In Slovenia invece la Pasqua è letteralmente una grande notte, Velika noć, mentre invece in bulgaro è il giorno ad essere grande e quindi si dice Velik den. Fra le tradizioni innanzitutto c'è la pittura delle uova, che è un grande classico per tutti. Si preparano delle uova sode immergendole in acqua precedentemente bollita insieme a bucce di cipolla rossa, in modo che si colorino richiamando simbolicamente il sangue di Cristo. A seconda delle zone, poi, le uova possono avere più o meno decorazioni ed essere più o meno variamente colorate. Tradizionalmente la prima, rigorosamente rossa, deve essere conservata per il resto dell'anno, come simbolo di buona fortuna e protezione per la casa. In Macedonia è però solo la donna che si occupa della preparazione delle uova. Si alza all'alba il giovedì santo e ne colora tre. Ed è importante che sia di buon umore e non abbia fame, altrimenti il suo stato d'animo negativo può portare sfortuna. In Bosnia, Croazia e Slovenia si prepara poi tipicamente un cestino di cibo che si porta in chiesa a fare benedire. Quello sloveno in particolare contiene il pane, che rappresenta il corpo di Cristo, il prosciutto cotto, la cosiddetta sciunca, come simbolo della carne di Cristo, le uova sode colorate, appunto, come simbolo di rinascita, il rafano, dal tipico sapore piccante e pungente, che richiama le sofferenze patite da Gesù e la passione della croce. Infine il tipico dolce delle feste sloveno, la famosa potizza, un dolce arrotolato ripieno di noci e uva sultanina inzuppata nel rum. Per mandare giù tutto, si beve il vino rosso, che manca dirlo simboleggia il sangue. In Bosnia, infine, una tradizione che si estende tuttavia anche a Serbia, Montenegro e Kosovo, e che prevede che a Pasqua si salti sopra le fiamme di un falò, una pratica chiamata krljaveštice. È proprio vero, insomma, che adattando un famoso detto, i Balcani sono belli perché sono vari.
Le celebrazioni pasquali della scorsa settimana hanno coinvolto ovviamente anche Russia e Ucraina, due paesi dalla lunga tradizione in materia di riti, costumi e ricette. Milioni di persone si sono riunite per assistere ai servizi solenni, prendendo poi parte ai festeggiamenti che rompono il periodo di 40 giorni che inizia con la festa di Maslenica o Masnica, che è simile al nostro carnevale. Tradizionalmente a interrompere il digiuno quaresimale è un pezzo di kulic, che è un lievitato simile al nostro panettone ma ricoperto da una glassa di zucchero, o un pezzo di pasca, una piramide di tvorog, che è un formaggio fresco e che, insieme alle uova decorate, altrettanto tipiche, vengono benedetti dal pope prima di essere consumati. Certo, va detto fin da subito. Per il terzo anno consecutivo i cittadini ucraini si ritrovano a dover festeggiare con il timore costante che di colpo possa scattare l'allarme antiaereo e che i pranzi, le cene e perfino le funzioni liturgiche siano interrotti da ordini di evacuazione o da raid russi. Nemmeno quella del 2025 purtroppo è stata una Pasqua di pace, nonostante la tregua proposta dal Cremlino, anzi. Il 19 aprile infatti Putin ha dichiarato la sospensione di tutte le attività militari dalle ore 18 del sabato alla mezzanotte del lunedì. Non è stata la prima iniziativa di questo tipo nel contesto bellico, già nel 2023 fu proposta una tregua di Natale, senza ovviamente però che i combattimenti siano mai cessati, e nell'aprile dello stesso anno, del 2023, Papa Francesco propose una prima tregua pasquale, ma l'ipotesi non fu mai presa in considerazione e altre iniziative simili furono subito accantonate. Quindi già nella giornata del 20, mentre Putin festeggiava le funzioni pasquali nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca, accompagnato dal sindaco Sergei Sabianin, le autorità ucraine riportavano svariate violazioni dell'accordo di tregua. Zelensky ha dichiarato l'iniziativa russa un altro tentativo di Putin, e qui cito, di giocare con la vita delle persone. Effettivamente la tregua è stata proposta unilateralmente e soltanto 2 ore prima dell'entrata in vigore teorica appunto del cessate il fuoco, senza quindi che vi fossero accordi pregressi. Inoltre la tregua stabilita sarebbe dovuta essere di soltanto 30 ore senza possibilità di proroga, come ha riferito il portavoce del Cremlino Peskov. Infine la proposta inaspettata è giunta a seguito degli sterili tentativi negoziali di mettere in piedi una pace che era molto più sostanziosa, la famosa tregua di 30 giorni proposta anche dal presidente Trump, cui la parte ucraina si è sempre detta disponibile. Tutti questi elementi lasciano facilmente intuire che quella del Cremlino non è un'apertura reale verso un cessate il fuoco. Sembra invece che Mosca stia cercando di ingraziarsi Trump, appunto, e l'amministrazione americana, che, secondo quanto riportato da alcune testate, è sempre più spazientita dall'impossibilità di trovare un accordo di pace. Un sentimento questo che si è concretizzato nella minaccia di questi giorni di abbandonare completamente i colloqui se non si fosse giunto a dei risultati concreti. Durante le celebrazioni a Mosca, poi, il patriarca Kirill ha detto che la Pasqua, qui cito, è un giorno di vittoria sul nemico più terribile, cioè sul diavolo, sulle forze del male che regnano sovrane nel mondo. Aggiungendo che esiste un giorno di vittoria associato alla vittoria in guerra, che si celebra invece il 9 maggio ogni anno, creando così una sorta di continuità tra queste due celebrazioni, la Pasqua e la festa della vittoria del 9 maggio. E infatti, analogamente a quanto fatto per Pasqua, il 28 aprile Putin ha dichiarato un altro fermo alle attività militari russe, dalla mezzanotte dell'8 maggio alla mezzanotte dell'11 maggio, per celebrare la vittoria dell'Unione Sovietica nella Grande Guerra Patriottica, cioè come viene chiamata la Seconda Guerra Mondiale. Solo il tempo ovviamente ci dirà se questa volta l'annuncio sarà il primo passo per una tregua più duratura o un altro tentativo di presentarsi come volenterosi agli occhi di mediatori che invece sembrano sempre meno interessati alla questione. Per concludere è doveroso rilevare il sempre crescente isolamento della Chiesa russa all'interno del mondo ortodosso, di cui l'impossibilità di giungere ad alcun accordo riconferma l'ineguatezza anche come canale negoziale. Per approfondire il tema, noi vi rimandiamo all'articolo Il Patriarcato di Mosca sempre più isolato nel mondo ortodosso che trovate sul nostro sito.
La Romania e la Moldavia, così come molti dei paesi dell'ex blocco socialista, non hanno conosciuto i processi di secolarizzazione iniziati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa occidentale e aumentati esponenzialmente a cavallo degli anni 80 e 90. Anzi, in quella fase, usciti dal periodo comunista, questi paesi hanno piuttosto iniziato, potremmo dire, un periodo di desecolarizzazione in cui la religione è tornata prepotentemente a giocare un ruolo non solo nella vita privata, come avvenuto durante i decenni di regime comunista, ma anche nella vita pubblica all'interno della società civile. In Romania il numero di credenti si stima intorno al 90% della popolazione, di cui circa l'85%, quindi la stragrande maggioranza, si rifà al cristianesimo ortodosso. Nelle regioni di Valacchia, Dobrugia e Moldova, quindi a est dei Monti Carpazi, troviamo una situazione molto omogenea dal punto di vista confessionale, mentre spostandoci a ovest, oltre i Carpazi, nella regione storica della Transilvania, il quadro confessionale è ancora molto eterogeneo e rappresenta un qualcosa di unico all'interno del panorama europeo. Intorno al cristianesimo ortodosso, che comunque numericamente rimane la religione più importante, troviamo la cosiddetta Chiesa Riformata di Romania, calvinista, che fa riferimento alla Chiesa riformata d'Ungheria, che nel paese è la seconda per grandezza. Rappresenta questo il ramo più orientale del calvinismo europeo, arrivato intorno circa alla metà del XVI secolo, con l'impennata del calvinismo e in generale delle confessioni protestanti nell'Europa orientale. Insieme alla Chiesa Riformata di Romania ne troviamo una più piccola, chiamata Unitaria, che fa riferimento a un movimento nato all'interno sempre del cristianesimo protestante e arrivato più o meno in Transilvania nello stesso periodo. Sono queste le religioni delle minoranze ungheresi conservate, in primis dalle singole popolazioni e anche con un discreto aiuto politico che arriva dalla madrepatria, dall'Ungheria, che finanzia in maniera abbastanza sostanziale ogni anno la sopravvivenza di queste piccole religioni in mezzo appunto alla marea ortodossa. Per quanto riguarda invece la Moldavia, da un punto di vista numerico, siamo sulla stessa linea d'onda della Romania, con circa il 90% di credenti sul totale della popolazione, con però un'ancora più spiccata omogeneità da un punto di vista confessionale, perché sono quasi del tutto assenti ulteriori confessioni religiose. Questo perché le minoranze etnico-culturali si rifanno anch'esse al cristianesimo ortodosso. Parliamo dei russi, degli ucraini e dei bulgari, che quindi da questo punto di vista sono perfettamente assimilabili al resto della popolazione moldava. Una differenza la troviamo invece per quanto riguarda la situazione politico-amministrativa, perché la Chiesa di Moldavia, quella maggioritaria con il maggior numero di credenti, si trova sotto la giurisdizione del Patriarcato di Mosca, quindi della Chiesa russa, mentre la cosiddetta metropolia di Bessarabia, minoritaria, fa riferimento alla Chiesa ortodossa rumena, quindi al Patriarcato di Bucarest, una situazione che in qualche modo rispecchia, potremmo dire, quella politico-economica del paese. Ma in ogni caso, nonostante le sottili differenze, sia in Romania che in Moldavia, le celebrazioni legate alla Pasqua, così come il valore associato ad essa, è più o meno identico. Da un punto di vista sociale e collettivo, la Pasqua è sicuramente più importante del Natale perché dopo le celebrazioni diventa un'occasione per riunirsi all'aperto con famiglia e amici dopo il lungo periodo invernale. Sono tante le ricerche etnografiche che hanno testimoniato come sia in Romania che in Moldavia le celebrazioni per la Pasqua abbiano progressivamente inglobato e assimilato tutte le feste pagane dei popoli precristiani, che erano volte appunto alla celebrazione del ritorno della primavera, anche da un punto di vista climatico dopo il periodo invernale. Qualcosa che è rimasto, questo del contatto con la natura, considerando anche che molti, quasi tutte, le persone, sia in Romania che in Moldavia, ancora hanno genitori o nonni che vivono nelle campagne. E dalle campagne dei Carpazi, del Danubio e del Mar Nero, passiamo a quelle dei Baltici, che sono gli ultimi paesi di cui parleremo oggi. In questo caso la situazione religiosa, confessionale, quindi anche legata alle celebrazioni della Pasqua, varia molto da paese a paese, nonostante la regione sia geograficamente limitata e assolutamente pianeggiante. Per capire questa eterogeneità, dobbiamo quindi tornare indietro al XIII secolo, quando le attività missionarie di Papa Innocenzo III cristianizzarono i popoli che abitavano il litorale baltico, eliminando le credenze precristiane pagane. Qui la storiografia fa notare come la popolazione dell'attuale Lituania rimase molto più attaccata per molto più tempo alle credenze pagane, mentre quelle dell'attuale Estonia e Lettonia furono cristianizzate molto più facilmente. E in ogni caso nacque il regno di Lituania cattolico e quello di Livonia, anch'esso cattolico, che conobbero una seconda ondata di imposizione religiosa nel XVI-XVII secolo con il protestantesimo. Anche in questo caso osserviamo qualcosa di simile a quello che avvenne con le attività dei missionari, perché a nord, appunto nell'attuale Estonia e Lettonia, il protestantesimo attecchì quasi immediatamente e rimase fino alla fine, fino ad oggi, mentre in Lituania ebbe molta più difficoltà e venne poi immediatamente risostituito dalla credenza cattolica. Questa divisione tra Lituania a sud ed Estonia e Lettonia a nord rimase fino all'arrivo dei sovietici, che portarono avanti una profondissima repressione della religione, chiudendo, trasformando chiese e monasteri in fabbriche e magazzini. Dopo il 1991, anche in questo caso, osserviamo due fenomeni diversi. Da una parte, la Lettonia e l'Estonia conclusero con l'arrivo dell'economia di mercato il proprio processo di laicizzazione, di secolarizzazione, quindi in qualche modo seguendo gli sviluppi dell'Europa centrale, scandinava e occidentale, mentre la Lituania, al contrario, si ricattolicizzò immediatamente, interpretando anche il ruolo del cattolicesimo come un elemento di forte identità politica, sociale e culturale. E per questo motivo in Lettonia e in Estonia, dove la maggioranza etnica della popolazione abbiamo detto essere ormai pressoché del tutto laica, gli ultimi rimasti a celebrare la Pasqua sono i cristiani ortodossi e quindi le minoranze russe, ucraine e bielorusse, che a differenza dei lettoni e degli estoni non hanno subito gli stessi influssi, impulsi ideologici che hanno portato alla secolarizzazione. Invece, per quanto riguarda la Lituania, per concludere, osserviamo celebrazioni simili, identiche in realtà a quelle degli altri paesi cattolici, con però degli elementi di una religione, di una credenza pagana precristiana che, come abbiamo detto, era molto radicata fino al XIV secolo, fino all'arrivo dei missionari, e che in qualche modo non è mai sparita. In questa puntata di East Calling, il periodo pasquale ci ha permesso di fare un quadro religioso confessionale dei paesi dell'Europa orientale, un elemento ancora cruciale per comprenderli appieno, che molto spesso, come abbiamo visto, trova la sua massima espressione proprio nelle celebrazioni della Pasqua. Ecco, c'è un paese la cui popolazione, a differenza di tutte le altre in Europa, quest'anno ancora una volta non ha avuto niente da festeggiare. Nella settimana in cui per i cristiani si celebra la rinascita, in Ucraina, a Sumi e a Kiev, due stragi hanno causato quasi 50 morti civili. E chi ha ucciso certamente sapeva, meglio di chiunque altro, il significato che avrebbe assunto questo evento. Da parte nostra, Swiss Journal, continueremo a scriverne sul giornale online e a parlarne su queste frequenze. A presto!